Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Pio Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi francescani, storia, teologia, spiritualità, anno 2006. Santa Chiara, icona della Madre di Dio. Santa Chiara aspira e sente di essere anche come Maria Santissima, Madre di Gesù. Essere la Vergine sposa di Gesù, essere la Vergine Madre di Gesù. È Gesù l'amore divino totalizzante in Santa Chiara. Perciò ella, marianizzata in toto, è vissuta interamente per Lui, con Lui, in Lui. Come Maria Santissima, che è stata la Vergine Sposa e la Madre del Verbo Incarnato, compiendo la missione redentiva unita indissolubilmente a Cristo Redentore come Sposa Corredentrice, come Madre Corredentrice dell'umanità peccatrice. La virginale sponsalità e maternità cristica di Santa Chiara, quindi, riflessa radiosamente da Maria Santissima, si anima e si colora poi di sangue e rende anche Chiara partecipe della stessa missione redentiva di Cristo Redentore nella dispensazione della grazia divina per la salvezza delle anime. La vita eroica di penitenza e di sacrificio di Santa Chiara, infatti, è stata un'offerta e immolazione di sé per ottenere la salvezza di tanti. Nelle sue lettere Santa Chiara parla espressamente del mistero dell'incarnazione redentrice, assimilando l'anima consacrata a Maria Santissima, madre virginale di Cristo e madre corredentrice dell'umanità. Santa Chiara ne parla in termini affettivi di pura mistica, palpitante ed indicibile amore, tutto candore e stupore di grazia eccelsa, che la assimila ineffabilmente a Maria Santissima. Scrive ella così a Sant'Agnese di Praga: «Stringiti alla sua dolcissima madre, che generò un figlio tale che i cieli non potevano contenere, eppure ella lo raccolse nel piccolo chiostro del suo sacro seno e lo portò nel suo grembo virginale. A quel modo dunque che la gloriosa Vergine delle Vergini portò Cristo materialmente nel suo grembo, tu pure, seguendo le sue vestigia, specialmente dell'umiltà e povertà, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel tuo corpo casto e virginale». Questa breve descrizione dell'incarnazione virginale del Verbo è inseparabile da quanto Santa Chiara scrive a riguardo dell'incarnazione redentrice dello stesso Verbo, accomunandosi, può dire, l'incarnazione alla redenzione, ossia Betlemme al Calvario, così come San Francesco accomunò Greccio alla Verna. «Vedi, scrive Santa Chiara, che egli per te si è fatto oggetto di disprezzo, e segui il suo esempio, rendendoti per amor suo spregevole in questo mondo. Mira, o nobilissima regina, lo sposo tuo, il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini. Medita e contempla e brama di imitarlo». Le riflessioni di Santa Chiara a questo punto si susseguono, potrebbe dirsi, come passiflore di grazia salvifica nel dolore e nell'amore redentivo. «Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai. Se con Lui piangerai, con Lui godrai. Se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei santi». E per questa unione con Gesù crocifisso, Santa Chiara chiama Sant'Agnese collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo, per cui è sempre primaria e feconda l'altra calda esortazione che Santa Chiara scrive a Suor Ermentrude. Ama con tutto il cuore Dio e Gesù, suo figlio crocifisso per noi peccatori, e non cada mai dalla tua mente il ricordo di Lui. Concludendo quindi con il bellissimo e piissimo riferimento a colei che è stata la madre della redenzione universale, corredentrice coimmolata per noi con il Divin Figlio Redentore sul Calvario. Medita senza stancarti, scrive con passione Santa Chiara, il mistero della croce e i dolori della madre ritta ai piedi della croce. Se si guarda la vita di Santa Chiara, si scopre già a prima vista come ella abbia vissuto in sé il mistero della maternità corredentiva di Maria Santissima, nel sacrificio di sé costante, volontario e amorosissimo. Basti pensare per questo alla sua vita di penitenza, per anni e anni ricca di veglie, di digiuni, di cilizi di cuoio o di porco o di crini di cavallo, di riposo sulla nuda terra o su sarmenti di vite, con un sasso sotto la testa. Basti pensare ancor più ai suoi lunghi 28 anni di malattia, nei quali non si ode una mormorazione, non un lamento, vivendo ella da inferma su un sacco di paglia per giaciglio, distesa o seduta mentre prepara i sacrilini per l'altare e per il tabernacolo, da inviare alle chiese più povere e abbandonate che si trovano per la piana e per i monti di Assisi, alimentando in tal modo ella la sua ardente unione a Gesù, vittima d'amore nell'Eucaristia, con cui un giorno salverà prodigiosamente il monastero e la città di Assisi dalle orde assalitrici dei Saraceni e dei Tartari. Chiara è segnata dalla croce di Cristo. Chiara porta in sé la croce di Cristo. Chiara irradia da sé la croce di Cristo. Alla benedizione dei pani, infatti, richiestale dal Papa, avvenne che il segno della croce di Cristo appare subito visibile, intagliato, bellissimo, su ogni pane, quasi fosse uscito dalle sue mani diafane. Così come numerosi furono i miracoli che ella operò tracciando con la mano il segno della croce su persone o cose. Non era ella forse anche in questo immagine del suo serafico padre, crocifisso? Quasi Alter Franciscus, come è stata anche chiamata, e quindi perfetta imago Christi? La morte di Santa Chiara, infine, porta a compimento di perfezione ultima la sua passione per la povertà serafica e la sua identificazione d'amore con la Madonna. La povertà e la Madonna. Nella sua lunga infermità, infatti, Chiara attese, per poter morire, l'arrivo della sua regola, la prima che una donna abbia mai scritto nella Chiesa, confermata dal Papa Innocenzo IV con il bramato Privilegium Paupertatis, per non possedere già mai nulla in proprietà, né in privato, né in comune. Due giorni prima che morisse, infatti, il 9 agosto 1253, Chiara poté ricevere la bolla pontificia e volle baciarla con la sua bocca. Era la bolla che la confermava definitivamente per sempre, emula di Francesco nel conservare intatta la povertà del Figlio di Dio, come scritto nella leggenda perugina. L'identificazione di Santa Chiara con la Madonna, infine, scolpita dal Celano nella frase con cui la definisce impronta della Madre di Dio, ebbe anch'essa una conferma radiosa poco prima della sua morte, nella visione descritta dalla suora che stava assistendo Santa Chiara in fin di vita. La suora vide entrare e avvicinarsi al giaciglio di Santa Chiara uno splendido corteo di vergini del paradiso, con la regina delle vergini, la Madonna, incoronata d'oro, la quale si chinò e abbracciò Santa Chiara. Ebbene, in quel punto la suora che vedeva la scena non riusciva più a distinguere il volto di Santa Chiara dal volto della Madonna. Chiara Altera Maria, Chiara Icona dell'Immacolata, Chiara Trasparenza della Madre Divina. Questa è Santa Chiara, davvero tutta Clara Claris Preclara, come detto nella bolla di canonizzazione. San Francesco e la povertà, ieri e oggi. È piuttosto facile di questi tempi sentir parlare di San Francesco d'Assisi come di un antesignano e di un maestro per movimenti, correnti e gruppi di stampo socio-politico o filo-agnostico sui generis, con qualche tinta di spiritualismo. Ecologismo, pauperismo, pacifismo, no globalismo sono movimenti in atto nel mondo attuale, ma queste sono correnti in azione che si gestiscono per lo più in chiave di ateismo e terrenismo ad oltranza. Appellarsi o rifarsi a San Francesco, quindi, non può non sapere di grottesco, ben sapendo che l'assisiate viveva interamente proteso verso l'alto, laddove voleva portare l'umanità e tutto il creato a lodare, benedire e glorificare il Signore dell'Universo, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Quale senso può mai avere, allora, il rifarsi a San Francesco da parte degli ecologisti atei, dei pauperisti comunistoidi e, ancor peggio, dei pacifisti terrenisti e carnalisti, dei no-global anarchici di ogni specie? Siamo alla deformazione più ingiusta e insana della figura ammirabile di San Francesco d'Assisi. Qualche riflessione, ad esempio, sulla povertà di San Francesco, da alcuni presentata pretestuosamente quale emblema di spicco del pauperismo e del pacifismo. La povertà serafica di San Francesco d'Assisi, si sa bene, è la povertà di colui che non vuole possedere nulla di proprio, non vuole possedere nulla in proprietà, né in privato né in comune. Non vuole possedere in proprietà né denaro, né case, né luoghi, né alcun'altra cosa o qualsiasi bene di questa povera terra. E tutto questo perché egli ha l'infinito bene che è Dio, Dio mio e mio tutto. La chiave di volta e la griglia di interpretazione della povertà ammirabile di San Francesco, dunque, è soltanto quel Dio mio e mio tutto, che trascende la terra e tutti i beni di questo mondo, annientando ogni pauperismo di maniera, perché nessuno è più ricco di chi possiede il bene infinito e tutti i beni imperituri, come il poverello d'Assisi, l'ardente innamorato di Cristo povero e crocifisso. È nella povertà evangelica, infatti, insegna San Bonaventura, spiegando teologicamente il pensiero genuino di San Francesco d'Assisi, che il serafico padre ha radicato anche i voti di castità e di obbedienza per la forma della vita religiosa nell'ordine serafico. Il frate deve essere talmente povero, quindi, che non possiede né la sua libertà, con il voto di obbedienza, e neppure il suo corpo e il suo cuore, con il voto di castità. La difesa gelosissima di questo bene infinito, poi, ha giustamente caratterizzato la povertà di San Francesco come serafica, impegnandolo a trascendere continuamente se stesso nell'amore totale a Dio, mortificando quella adamitica concupiscenza oculorum con la sua cupiditas e aviditas del denaro e di ogni bene terreno. Si può ben dire qui che la povertà di San Francesco si ritrova superlativamente nelle parole di San Paolo rivolte a tutti i cristiani. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è assiso alla destra di Dio. Gustate le cose di lassù, non quelle della terra. Per questo San Francesco sospingeva sempre i suoi frati in alto, impegnandoli severamente a staccarsi anzitutto da se stessi, dai propri progetti, dai propri uffici e lavori, e ancor più dal proprio modo di pensare e di volere. Perciò egli diceva con chiarezza che non ha lasciato tutto per il Signore chi mantiene il gruzzolo del proprio modo di pensare, come riferisce il Celano. Soltanto la rinuncia generosa a tutto questo e al possesso di ogni cosa terrena poteva rendere i frati veri poveri, possedendo e gustando essi soltanto i beni spirituali ed eterni, non curanti di tutto il resto che appartiene a questo mondo caduco, di cui l'Apostolo dice «passa la scena di questo mondo». E noi sappiamo bene del resto che non abbiamo quaggiù una dimora permanente, ma andiamo in cerca della futura. La povertà quindi viene a costituire per San Francesco il più solido fondamento del suo ordine, scrive San Bonaventura, la base principale su cui poggia tutto l'edificio della sua religione, in modo tale che se essa è solida, tutto l'ordine è solido, se essa si sfalda, tutto l'ordine crolla. E San Francesco assicura che sarà il mondo stesso a nutrire i frati finché essi saranno fedeli alla santa povertà, perché diceva: vi è un patto fra il mondo e i frati. I frati si obbligano a dare al mondo il buon esempio e il mondo a provvedere alle loro necessità. Se rompendo i patti i frati ritireranno da parte loro il buon esempio, il mondo, per giusto castigo, ritrarrà la mano. Rispetto agli ordini monastici, i quali, pur praticando una povertà rigorosa da parte di ogni singolo monaco, ammette tuttavia il possesso della proprietà in comune, ossia ammette che il monastero possa possedere beni mobili e immobili in proprietà, San Francesco per l'ordine serafico ha voluto la povertà più radicale e totale, ossia la povertà sia personale per ogni singolo frate, sia comunitaria per l'intera comunità, così che i frati minori non possono possedere nulla né personalmente né comunitariamente. Per ottenere l'approvazione pontificia della sua regola con questa forma di povertà evangelica così radicale e totale, San Francesco dovette a lungo pregare e soffrire fino a che il sommo pontefice Innocenzo III accondiscese a concedergli di iniziare a vivere la forma di vita religiosa con questa povertà sia personale che comunitaria, ossia con l'obbligo più rigoroso di non avere nessuna cosa in proprietà, né in privato né in comune, vivendo del proprio lavoro, affidandosi alla carità e all'elemosina da chiedere questuando umilmente come mendicanti, considerandosi sempre come pellegrini e forestieri in questo mondo, senza vergogna alcuna, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo, come diceva San Francesco e come egli scriveva nella prima regola, raccomandando appunto ai frati di ricordarsi che il Signore nostro Gesù Cristo, figlio del Dio vivo e onnipotente, fu povero e ospite e visse di elemosina lui e la Beata Vergine e i suoi discepoli. Questa è stata definita l'altissima povertà dei figli di San Francesco d'Assisi nell'ordine minoritico. I frati, scrive infatti San Francesco, nella regola bollata approvata dal Papa Onorio III, non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. Questa è, fratelli miei carissimi, l'eccellenza dell'altissima povertà, che vi costituisce eredi e re del regno dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la vostra porzione che vi conduce alla terra dei viventi. E la povertà doveva splendere di fatto sia nelle abitazioni che nell'arredamento, sia nelle vesti che negli oggetti d'uso dei frati, come spiega molto bene il Celano, fonti francescane 641-650, 655-658. E la stessa aspirazione ad una vita di grande povertà e distacco San Francesco volle anche per Santa Chiara e per i monasteri delle Clarisse. Nel monastero di San Damiano in Assisi, infatti, nel quale viveva Santa Chiara con le sue figlie, come ci attesta il Celano, la vita monastica era segnata da una povertà e penitenza di alto rigore. In questo luogo, scrive il beato Tommaso da Celano, esse sono così fedeli al titolo della Santissima Povertà che a stento accondiscendono alle necessità più urgenti del vitto e delle vesti. In modo speciale, di fatto, San Francesco è stato realmente categorico nel rifiuto totale del possesso improprio, sia del denaro come di ogni altra cosa da parte dei frati. In forza della regola, come già detto, nulla può essere proprietà dei frati. Anche le case e i luoghi dove essi hanno la dimora, o conventus, non possono appartenere a loro, ma sempre soltanto ad altri. Per la sua forma così radicale di vita evangelica, di fatto, San Francesco d'Assisi, nell'esigere espressamente dai frati la perfezione della povertà, lo fa adoperando molto spesso i termini precettivi più rigorosi e drastici. Comando fermamente, precipio firmiter, che i frati non possiedano nulla, in nessun modo, nullo modo. I frati non possiedano denaro. È da rilevare però che la povertà di San Francesco è contro il possesso improprio di qualsiasi cosa, a cominciare soprattutto dal denaro. Egli infatti, sommamente innamorato di Dio, scrive il Celano, aveva un grande disprezzo per tutte le cose terrene, ma soprattutto detestava il denaro. E appariva ben manifesto che nessuno fu tanto avido di oro quanto lui di povertà, né alcuno più preoccupato di custodire un tesoro quanto lui la gemma evangelica. Per cui, soprattutto nella pratica della povertà, egli bramava superare tutti gli altri, scrive San Bonaventura. E se gli capitava di scorgere qualcuno più povero di lui, almeno all'apparenza, subito si rimproverava e si incitava ad essere anche lui così, quasi avesse paura di essere vinto dall'altro nell'amorosa gara della povertà. E anche i suoi primi frati, da parte loro, erano ben gelosi della povertà più radicale, tanto da potersi dire che la povertà era la loro ricchezza, come è scritto nella leggenda perugina. E quindi essi vivevano nella povertà come fossero nell'abbondanza, afferma lo Specchio di Perfezione. E l'anonimo perugino attesta che essi, qualunque cosa avessero, fosse un libro, fosse una tonaca, era a disposizione di tutti, e nessuno osava dire sua qualunque cosa, appunto come si faceva nella Chiesa primitiva degli Apostoli. E ogni disagio e sacrificio essi accettavano lietamente e con distacco, secondo l'ammonizione del Serafico Padre, che diceva: «Dov'è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia». Ma se i frati non potevano avere denaro, come vivevano essi e le loro comunità per sostentarsi e operare? La risposta è questa. Vivevano di pura carità, da veri mendicanti, che non possedevano perché non volevano possedere nulla di proprio. Essi avevano l'uso delle cose, ma non la proprietà. Anche le cose donate ai frati, infatti, non potevano mai essere accettate in proprietà dai frati, ma soltanto in uso, cosicché la proprietà doveva e deve restare sempre al donatore. Da San Bonaventura da Bagnoregio, nel secolo XIV, fino a San Massimiliano Maria Colbe, nel secolo XX, questa era ed è la presentazione più fedele e la spiegazione più limpida della vita di povertà da vivere nell'ordine francescano e vissuta da tutti i suoi santi nell'osservanza fedele della povertà serafica. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, di Padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani, Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006.